When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Educare i figli è una missione maledettamente complicata e lo sappiamo perfettamente, una missione in cui non ci sono scorciatoie, risposte facili, ma solo tanti inciampi, errori su cui lanciare blasfemie. Ma ci sono anche alcuni comportamenti che non vanno sperimentati per capire quanto possano essere dannosi, vanno semplicemente spiegati e ragionati. E oggi vorrei ragionare su 5 di questi comportamenti perfetti per rovinare la tua prole. Ne parliamo in questa puntata di Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Rick, ma come puoi parlarne tu che non hai figli? Già anticipiamo questa terribile obiezione. È vero, io non ho figli, per varie ragioni che però non starò a discutere qui. Nella mia vita ho deciso fino a questo momento di non avere figli e su questo non ci piove. Ma ho anche studiato molto questo argomento e ho le idee chiare su modelli educativi e pedagogici. Questo non mi permette di stare su un piedistallo, ovviamente, mi permette di poter ragionare, di fornire qualche ragionamento che potrebbe essere utile come spunto. Quindi nessuna arroganza, non voglio sostituirmi a nessun genitore, ci mancherebbe anche quella, però credo di poter dire qualcosa di interessante. E così come uno psicologo può aiutarti a gestire la paura della morte o delle altezze senza essere morto o senza essere spiaccicato sul pianerottolo delle scale, e un amico può dare dei buoni consigli a un divorziato senza aver divorziato a sua volta, un filosofo senza figli può ragionare sull'educazione dei figli, e le cose vanno prese cum grano salis. Ci sono genitori, peraltro, da cui non prenderei mai consigli educativi, perché essere genitore è una condizione né sufficiente né necessaria per sapere cosa vuol dire educare bene qualcuno. E quindi, insomma, credo che questa obiezione non abbia senso. Dopodiché, se uno vuole, ascolta, se uno non vuole, non ascolta, e se uno ha il cervello, ragiona sugli argomenti e poi magari capisce se quelli sono utili, sono applicabili e sono magari proficui. E nulla ci vieta di ragionarci su. Quindi, eliminata questa importante ma terribile obiezione, passiamo alla puntata. Non prima di aver dato il consiglio su come educare bene dei figli. Beh, un buon modo per educare figli è educarli alla curiosità, allo studio, per esempio ad allargare le vedute sul mondo così vasto rispetto alla provincia in cui cresciamo durante l'infanzia. E quale miglior modo se non imparare la lingua che mezzo mondo parla, l'inglese, grazie allo sponsor di oggi, Cambly. Cambly sarà partner di Daily Cogito anche per tutta questa stagione. Cambly è un'applicazione straordinaria che ti permette di migliorare nel tuo inglese o di impararlo da zero attraverso smartphone o computer. Come? Beh, su Cambly troverai insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere con cui avere delle video chat faccia a faccia per conversare, dialogare, chiacchierare intorno ai temi che ti stanno a cuore. Se per esempio sei uno studente che deve migliorare l'inglese letterario perché hai un esame su Shakespeare all'università, beh, troverai l'insegnante perfetto per te. Oppure sei un commerciante che deve aprire la sua azienda al commercio in Gran Bretagna, troverai l'insegnante giusto per migliorare l'inglese tecnico in quel campo. Insomma, Cambly è un'applicazione spettacolare e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione potrai avere accesso con il 50% di sconto. Quindi lezioni in inglese, in madrelingua, da insegnanti certificati, con tutti i crismi per riuscire bene in un anno a guardarti indietro e dire «Per fortuna ho ascoltato Rick Dufer e adesso so l'inglese». E magari puoi regalare Cambly anche ai tuoi figli, che imparino l'inglese, dannazione, che escano dalla provincia e che escano nel mondo e che possano allontanarsi dai tuoi terribili metodi educativi, a cui torniamo subito adesso. Quindi oggi vi racconto 5 modi che secondo me sono perfetti per rovinare educativamente i figli. Ovviamente anche qua sono ragionamenti astratti che io ho visto applicare, oppure su cui ho letto, diciamo, nei libri, che ho studiato e che mi sento di restituirvi, cercando anche di metterci il mio vissuto per quanto possibile. E quindi il primo metodo per distruggere i tuoi figli è dargli risposte invece che alimentare ragionamenti. Allora, avete presente che nella crescita di un figlio c'è quel periodo dei perché? Io lo ricordo perfettamente, io ho tre nipotini che hanno tre età molto diverse e ricordo che ognuno di loro, intorno ai primi anni di vita, quando acquisiscono l'uso della parola, cominciano a dire perché su tutto. Perché quella cosa è così? Perché? 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 Ecco, avete mai provato, al posto di rispondere a quei perché? Perché? Perché le cose stanno così. Perché? Perché poi la mamma ha fatto così. Perché? Perché l'uomo è così. Avete mai provato invece a porre una domanda? Tipo al secondo perché, al terzo perché, chiedergli: ma cosa che vuoi sapere? Si rompe la catena in quanto quel perché ossessivo compulsivo non è vera curiosità, o meglio, è la curiosità espressa con l'unico strumento più elementare che il bambino ha. Ora, la posizione di subalternità che il bambino e il genitore necessariamente hanno, perché il genitore sa qualcosa di più rispetto al bambino, non in tutti i casi, ma in una buona parte dei casi è così, speriamo, quella posizione di subalternità spesso convince il genitore a dover dare le risposte, dover essere all'altezza di quella domanda, senza porsi il problema di da dove arriva quella domanda. Infatti non è così, non c'è necessità di risposte, anche perché poi è molto più importante da parte del bambino il porre quella domanda che non l'acquisizione delle risposte, che spesso manco vengono ascoltate. Il bambino, infatti, in quella fase, in realtà durante tutta la crescita, è in cerca di strumenti per costruire la sua mappa della realtà e gli servono domande meglio elaborate. Il perché del bambino è più un grido di aiuto che non una vera curiosità. È il "ho dei dubbi, sto costruendo la mappa, ma ho soltanto questo strumento spuntato. Perché? Non so come usarlo, ma so che mi serve a qualcosa. Non so come, dammi direzione." La direzione non è colmare quel perché, dando delle motivazioni a un perché che non è un vero perché, ma fornire strumenti per migliorare le domande. Se io invece do sempre risposte, allora non gli sto dando quello strumento. Il perché compulsivo è come chi nuota per la prima volta, ma respira male. E non deve smettere di respirare, deve migliorare l'atto e il ritmo di respirazione quando esce per prendere la bracciata e via dicendo. Cioè, quello che va migliorato è la stessa cosa, va migliorato il perché, non va chiuso. Oltretutto c'è anche quella scena di quel telefilm con Louis C.K. in cui la bambina fa "perché, perché, perché, perché?" e lui risponde sempre dando delle risposte sempre più ciniche e abissali, fino a dire "perché l'universo diventerà freddo, moriremo tutti e tutto quanto finirà nel buio." E lei dice "ok", che è un bel modo per in realtà esorcizzare questo problema. Noi di fronte al perché ci sentiamo insicuri. L'adulto di fronte alla domanda del bambino si sente insicuro perché crede di essere lui sotto esame, ma non è vero, non è vero. È il bambino che si autoesamina. Abituare il bambino che ad ogni perché mal posto consegue una risposta da quell'autorità che è il genitore smorza o rischia di smorzare la naturale curiosità e rischia di distorcere la capacità elaborativa. Perché se io a quel perché non rispondo con delle domande migliori, forse l'unico caso in cui è educato rispondere con una domanda alla domanda, allora il bambino resterà sempre con quello strumento spuntato e non approfondirà mai quella necessaria qualità della migliore domanda per migliorare la mappa della realtà. La conseguenza del dare risposte ai dubbi, sempre risposte, anche quando magari dico cose che non so o delle benemerite cazzate, è sviluppare nel bambino un'incapacità di ricercare e rielaborare. La rielaborazione si fa attraverso la maturazione del porre dubbi, non attraverso l'acquisizione di risposte dagli adulti. E credo che questo sia un primo punto molto molto importante. Secondo punto, disabitua tuo figlio alla conversazione e tranquillo, lo disintegrerai. Per maturare, il cervello ha bisogno di essere stimolato a un continuo scambio tra input e output. La conversazione dal vivo con persone di cui c'è fiducia, e i genitori nell'infanzia sono le persone comunque che dovrebbero idealmente essere le rappresentanti di quella fiducia, è lo strumento più efficace, più disponibile per allenare quello scambio input-output. Io, quando vado nei ristoranti, locali pubblici, in cui ci sono famiglie, vedo crescere drammaticamente le famiglie con figli iPadizzati, in questa iPadizzazione precoce, che sinceramente mi preoccupa. Vedo bambini con l'iPad a 6-7 anni, con gli AirPods, in cui per tutta la cena i genitori chiacchierano fra di loro, i bambini, a volte anche più di uno, se ne stanno completamente isolati, neanche a giocare fra di loro. Questa cosa per me è molto preoccupante. Ora, ovviamente questo è un dato aneddotico, rilevo, girando molto l'Italia, una crescita di questo fenomeno, poi magari qualcuno mi dirà no, non è così. Secondo me è così. Però se avete dei dati diversi che contraddicono la mia aneddotica, fatemeli vedere. Sicuramente è molto di più così rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, quando io ero piccolo, adolescente, via dicendo. Questo è un problema, perché è la traccia e la prova del fatto che ci stiamo disabituando a conversare con i nostri figli. Aggiungo, questa è la conseguenza anche di quell'abitudine a tavola, a cena, a pranzo, a stare davanti alla televisione. Cosa che non è necessariamente sempre un male. Io ricordo quando stavo a pranzo, a cena con i miei, c'era la televisione, però c'era sempre la televisione alternata a un momento di scambio, che spesso era anche molto acceso, perché io con i miei genitori discutevo in modo molto acceso fin da piccolo sulle cose che venivano fuori, e quello mi ha stimolato moltissimo. Ecco, provate a chiedervi se nella vostra famiglia, nella vostra cena in famiglia, la trasmissione, quindi l'input arriva sempre dall'esterno e non c'è mai invece l'inversione, in cui è il bambino, è il figlio a dire qualcosa, a esprimere, a rielaborare. Nella iPadizzazione precoce questa dimensione viene completamente meno. Il bambino è un ricevente puro e si disabitua alla conversazione, quindi all'espressione, cosa che poi viene moltiplicata nell'ambito della scuola, dove le occasioni di espressione, di discussione, di conversazione sono sempre minori, e la virtualizzazione delle relazioni comporta un'ulteriore crescita di questo problema. Insomma, è un problema non da poco. Qualcuno dirà, però Rick, cosa vuoi? E dopo 8 ore di lavoro vuoi anche una serata tranquilla. E ci sta, lo capisco, però cazzo, non fare figli, cioè veramente non fare figli se questo è l'atteggiamento, perché in realtà il fare figli è una cosa che ti impone, è uno dei doveri primari del genitore, quello di conversare. Cioè io a volte vedo, andando in giro, famiglie in cui i genitori conversano meno con i figli rispetto a quanto io converso con Baruch, il mio cane. Non è normale, magari non è normale che io conversi così tanto col mio cane, ma non è normale neanche dall'altra parte vedere genitori che non hanno nessun tipo di interscambio con i figli. E la conversazione, dal mio punto di vista, dovrebbe essere il secondo dovere del genitore, dopo il provvedere ai bisogni primari, come sì, il cibo, il sonno, il tetto sulla testa. Conversa, è fondamentale. Se tu credi che la conversazione sia solo una rottura di balle, allora è veramente meglio non mettere al mondo persone, oppure darle in adozione, perché tu stai facendo un grave danno a quelle persone. Certo che è una rottura, come tutte le cose di valore è una rottura da portare avanti, però provate a vedere la conversazione come non soltanto a, come dicevo prima, io che fornisco qualcosa all'infante che ha bisogno di acquisire informazioni, provate a vederla anche al contrario. Nella conversazione, nel porre domande, nel coinvolgere, io adulto posso imparare un sacco di cose sui miei figli, senza questo aspetto.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro, perché 1 euro batte forte, sempre.
Si rimarrà sempre sconosciuti e ovviamente quel rapporto di fiducia verrà meno. Qual è la conseguenza di questo secondo atteggiamento? È lo sviluppo di insicurezze e dipendenze, perché in un mondo dove io sono abituato fin da piccolo soltanto a ricevere input e mai ad avere l'occasione dell'output rielaborativo, in cui metto in pratica quello che ho elaborato dentro di me, sarò sempre dipendente dall'esterno. Le risposte arriveranno da fuori, i contenuti arriveranno da fuori, e morirà quella cosa che chiamiamo creatività. E secondo me questo è un grave, grave problema. Terzo punto che vorrei toccare con voi, terzo modo per distruggere educativamente i tuoi figli, proteggili sempre da sacrifici e perdite. E anche questa è una cosa che drammaticamente, secondo me, sta crescendo. I bambini sono pucciosi, sono belli, ci fanno star bene, hanno quest'aria innocente, e sì. E quindi non possono mai vedere il brutto della vita, non possono mai vedere le cose fastidiose, vero? No, sbagliato. Sbagliato in primo luogo perché ovviamente è un pregiudizio molto moderno questo, ma in secondo luogo perché sono molto più elastici di noi adulti e apprendono meglio. E apprendono, o meglio, dovrebbero apprendere, tanto le cose belle, creative, colorate, pucciose, quanto le cose, non dico brutte e grevi, però quelle problematiche. E tenerle sotto la proverbiale campana di vetro crea dei danni incredibili. Molto spesso, infatti, tendiamo culturalmente a tener nascoste loro le cose brutte della vita, in realtà perché vogliamo proteggere noi stessi. Quante volte i genitori usano i figli come degli specchi? Noi ci diciamo di proteggerli perché vogliamo loro bene, ma in realtà noi usiamo i figli come occasione per proteggerci noi o per proteggere quel bambino interiore che coccoliamo dentro e ci sembra di aver perso molto tempo fa. Spiegare a un bambino, trovare le giuste parole per spiegare a un bambino la morte di qualcuno, il valore di una rinuncia o la conseguenza di una perdita, di un fallimento, ci costringe a maturare un nuovo modo per vedere quella questione. Solo che noi non vogliamo farlo questo, perché è una fatica che ci sembra superflua. Già ci sono passato io per la morte dell'amico, per il divorzio, per la perdita del lavoro, già è molto pesante per me. Immagina se dovessi anche mettermi a rielaborarlo per farlo capire a un bambino. In realtà questo atteggiamento, che è comprensibile, però anche molto superficiale, ci toglie un'occasione, perché non c'è niente di più interessante, niente di più anche rafforzante che spiegare, far capire qualcosa di molto pesante emotivamente a una persona che non è preparata a sentire quella cosa. Perché trovare nuove parole, una prospettiva più adeguata, ci permette di capire meglio anche quello che sentiamo e siamo noi in relazione a quell'evento. Ma non solo, di nuovo, noi abbiamo a che fare con un'entità molto elastica, il bambino, che ha le capacità di affrontare un sentimento negativo. Dobbiamo toglierci di testa questa idea che ai bambini non vadano forniti sentimenti negativi. Perché è sbagliato. E perché è pregiudizievole. E infatti, dicevo, non è che proteggiamo loro. Stiamo proteggendo il bambino dentro di noi. Siamo noi feriti e non vogliamo spiegare a quel bambino quello che ci è successo. Aggiungo che proteggerli non ha senso perché tanto entreranno comunque a contatto con il brutto della vita. Anche perché adesso esposti come sono a internet, alle immagini, ai social, già precocemente per la iPadizzazione precoce, sicuramente entreranno in contatto con cose problematiche, fastidiose, succede. Ma penseranno che la loro sensazione di disagio di fronte a questo brutto della vita non sia normale, perché nessuno gliel'ha mai parlato, nessuno gliene ha mai discusso. Sentiranno parlare della morte e sentiranno male e diranno: ma se mi sento male, questa cosa è sbagliata. Vedranno i fallimenti degli altri, vedranno amici che se ne vanno, amicizie perdute, si sentiranno male e diranno: c'è qualcosa di sbagliato dentro di me. Ecco, se noi lasciamo che le rinunce, i sacrifici, le perdite, i fallimenti, le cose brutte della vita vengano allontanate dal loro sguardo, quando poi loro le espireranno nella vita, perché la vita è fatta di quelle robe lì, le vedranno come ingiustizie. E quando la vita li metterà di fronte a queste cose, reagiranno male. E ora non voglio fare delle catene causali troppo lunghe, però ricordatevi che i grandi disagi post-adolescenziali di ragazzi e ragazze che di fronte a fallimenti universitari finiscono per tenersi tutto dentro, mentire e poi magari togliersi la vita, possono tranquillamente essere comunque ripercorse come conseguenze, fra le altre cose, anche di un atteggiamento che durante l'infanzia li ha protetti da quelle sensazioni che poi la vita inevitabilmente ha presentato loro con un conto amarissimo. Imparare a gestire in età precoce queste sensazioni di disagio, questi problemi. È fondamentale. Bisogna che l'adulto, il genitore, abbia il coraggio di farlo nel modo giusto. Ma va fatto. Perché la conseguenza di questo terzo modo per distruggere i tuoi figli è che crescerai persone emotivamente immature, non pronte alle cose serie della vita. E purtroppo la vita è fatta di cose serie, o per fortuna. E se noi non abbiamo il coraggio di raccontarle nel modo giusto e adeguato, con le giuste parole, molto presto nella vita, allora stiamo prendendoci un rischio, stiamo mettendo sulle spalle dei figli un fardello che forse non dovrebbero sopportare. Quarto punto per rovinare i tuoi figli: accontenta ogni loro desiderio. In epoca di benessere economico, la tentazione di esaudire tutti i desideri dei figli è grande, perché si può fare, tutto quello che viene mostrato è a disposizione mediamente, insomma è difficile fare delle rinunce per fattori economici, ci sono evidentemente, non voglio però bene o male, le grandi cosette riusciamo comunque a soddisfarle. Ci raccontiamo anche in questo caso di farlo per amore. Io soddisfo i tuoi desideri perché ti voglio bene, ma in realtà non è vero, è una dichiarazione di guerra. Io soddisfo i tuoi desideri perché ti odio. Lo facciamo infatti perché vogliamo tenerli zitti, non vogliamo sentire le proteste, non vogliamo vederli piangere, non vogliamo vederli dire sei cattivo, sei un despota. Noi non vogliamo che i nostri figli ci considerino despoti, quindi facciamo come Re Mida, tocchiamo tutto quello che diventerà oro, poi tocchiamo anche i figli, diventano oro e ci rimangono secchi. Non è una buona idea. Non è una buona idea. E soprattutto perché è una tentazione molto forte, molto molto facile da soddisfare. L'idea che ogni tuo desiderio sia un ordine, non perché io debba sforzarmi tanto, ma anzi il contrario, perché mi è facile soddisfare i desideri prodotti dal marketing e queste cose qua, è la strada per l'inferno. Perché sviluppa tre conseguenze che sono molto molto pesanti. In primo luogo è la radice dello sviluppo delle dipendenze. Se io abituo mio figlio o mia figlia, dalla precoce età dell'infanzia fino all'adolescenza, a esprimere un desiderio che verrà sempre soddisfatto, nella sua mente, che è molto elastica, si creerà questa idea che quando io dico ho bisogno, qualcosa da fuori arriverà e soddisferà quel bisogno. Questa è la radice della dipendenza, perché ci dirà che le sensazioni di felicità e piacere saranno sempre legate a qualcosa che fuori può soddisfare il mio bisogno. E quindi dipenderò sempre da ciò che al di fuori di me potrà, più o meno illusoriamente, soddisfare il mio bisogno. E questa è la rottura del patto di autonomia, che invece dovrebbe fondare la relazione fra genitore e figlio. Io genitore devo renderti autonomo da me il prima possibile. Certo, un po' più tardi rispetto a come lo fanno le tigri, ma comunque il prima possibile. E questa cosa viene completamente meno nel soddisfacimento pedissequo dei bisogni. In secondo luogo, abitua a pensare, come dicevo, che la soddisfazione di un bisogno corrisponde alla felicità. Su Daily Cogito lo sappiamo molto bene, quante volte abbiamo detto che soddisfare un bisogno porta a piacere. E il piacere non è felicità. La felicità è un'altra cosa, la felicità deriva dall'output, la felicità deriva da quello che tu offri, dalla tua autonomia, dalla creatività. Io sono felice perché riesco a dare qualcosa, non perché ricevo. Ricevere dà piacere, ma non crea felicità. E invece in questo momento storico la confusione fra piacere e felicità è endemica. Se io ho un bisogno soddisfatto, per quanto superficiale e inutile, sono felice. Cazzate, sei dipendente. È molto diverso. E quindi, terzo punto, rende impreparati alla perdita, al fallimento. Rende impreparati al momento in cui le cose esterne a te, che finora hanno soddisfatto i tuoi bisogni, non ci sono più. Che fai? A cosa ti aggrappi? E questo mi riporta al punto precedente, quindi, quello del proteggi sempre le persone, i figli, da sacrifici, perdite e sofferenze. Capite bene che è un circolo vizioso molto grave. Mi viene in mente quella citazione di Epitteto nel manuale, quando dice: non devi adoperarti perché gli avvenimenti seguono il tuo desiderio, ma desiderarli così come avvengono e la tua vita scorrerà serena. Cioè il punto della maturità e dell'autonomia è proprio quello di contraddire il pregiudizio molto nostro e contemporaneo secondo cui soddisfare un bisogno sia la felicità. Non è vero. È un'illusione che distrugge il cervello, soprattutto di persone molto molto giovani. E se tu a 6-7 anni vedi soddisfatto ogni tuo bisogno, crescerai in modo molto molto distorto. Questo è un problema endemico del nostro tempo che non si lega soltanto ovviamente all'educazione dei figli, ma a ogni aspetto. Questa cosa accade ai cinquantenni, ai quarantenni. Tutti quanti siamo ormai più o meno convinti che piacere e felicità vadano a braccetto, ed è sbagliato.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Io mi ricordo l'educazione impartita proprio dagli stoici. No, la felicità dipende proprio dal fatto di saper dare al piacere un ruolo minoritario, che non vuol dire non soddisfare mai nessuna richiesta, ma è evidente, non è minimalismo o addirittura educazione spartana, no? Ma il fatto di saper far capire che dal soddisfacimento dei bisogni non deriverà nessuna realizzazione personale, perché non può essere così. La conseguenza di questo atteggiamento è di sviluppare, nella migliore delle ipotesi, figli capricciosi, ingordi, nella peggiore anche incapaci di creare valore, di creare significato, di creare qualcosa che derivi da loro, totalmente dipendenti dall'esterno e quindi depressi. Perché la depressione poi è legata a questo, la depressione è legata al fatto che io sono stato abituato per tutta la vita a aspettarmi da fuori le cose che mi davano piacere / felicità. A un certo punto quelle condizioni vengono meno e io non riesco a trarre da me più niente perché si è spento un motorino. E no, riaccendiamolo quel motorino. E quel motorino lo si riaccende anche non soddisfando alcune delle richieste, soprattutto poi quelle più superficiali magari e quelle più capricciose, che è molto fastidioso, lo so. E dopo 8 ore in ufficio magari ti rompe le balle litigare col tuo bambino perché lui vuole quella roba che tu non gli dai. Ma è una cosa che va fatta. Quinto punto, l'ultimo. Mostrati invincibile e infallibile fino alla fine. Ah, non c'è niente di meglio per distorcere emotivamente la maturazione dei tuoi figli. Noi spesso usiamo i figli, le persone giovani in ogni senso, per sentirci più potenti e forti e migliori di come siamo. Siamo maestri, siamo già arrivati, abbiamo l'esperienza, più maturi. E non possiamo in questo tentativo mostrarci fragili e fallibili. Perché? Di nuovo per quella storiella che ci raccontiamo sempre, per proteggerli, che in realtà invece è per proteggerci. I figli vengono usati come fuga. Fuga dalle mie fragilità, fuga dai miei limiti, fuga dalla mia ignoranza, fuga dalla morte, ok? E attenzione, nel modo sbagliato, perché è vero che i figli sono una fuga dalla morte, ma non nel senso che se io faccio figli divento immortale, nel senso che se faccio figli io lascio il testimone a loro e qualcosa di me poi diventa immortale. Quello è il modo giusto per usare, tra virgolette, vivere la prole come un modo per superare anche la paura della morte. In realtà quindi noi usiamo i figli non per fuggire dalla morte in questo senso, non quindi come testimoni a cui lasciare una parte dell'eredità, ma come specchi in cui vedere la nostra immortalità. E questo è il modo sbagliato. Ci sono genitori che sembrano supereroi, infallibili, invincibili, intoccabili, indiscutibili, fino a che non crollano, perché di nuovo poi la vita fa accadere cose per cui quella patina di invincibilità viene meno, è inevitabile. Tutti quanti da figli abbiamo vissuto quel momento in cui tuo padre, tua madre, che non hai mai visto come fallibili e fragili, crollano perché si ammalano, perché sbagliano, perché si separano, perché ti fanno un torto, perché per mille motivi, perché li vedi in un contesto più umano e meno idealizzato. Capita. La domanda di un genitore è: quanto sto nutrendo l'idealizzazione che i miei figli proiettano su di me? È una domanda che non ci facciamo mai, perché ci fa comodo venire idealizzati, perché finché siamo idealizzati siamo indiscutibili e ci piace. A un certo punto però la vita arriva e quando scalfirà quell'immagine idealizzata di supereroi invincibili, allora proporrà la formula perfetta per rendere traumatico l'incontro col fallimento. Un genitore deve preparare, come dicevo anche prima, il figlio al momento in cui si fallirà. Ma non essendo pesante, ma raccontando delle storie anche di fallimento, anche proprie, raccontando i modi in cui si è sbagliato. Perché è lì che si costruisce qualcosa, è lì che si prepara la mente, il cervello del bambino al momento in cui la vita poi ti presenterà il fallimento. E ciò non andrà a scalfire la fiducia che i figli hanno nei confronti dei genitori, anzi, permetterà una più fluida transizione fra il momento di idealizzazione e poi quella in cui i tuoi genitori diventeranno umani. L'errore sta nel pensare che mostrare i dubbi anziché le certezze, le fragilità anziché le armature, scalfisca l'autorità genitoriale. E attenzione, forse è così, ma solo perché il genitore non deve essere autoritario, non è un'autorità. Il genitore deve essere autorevole. Il genitore deve essere un esempio autorevole. E l'autorevolezza si fonda sulla fiducia, sull'autoriconoscimento, sul reciproco riconoscimento. Io mi rivedo nei miei figli e lascio che i miei figli si rivedano in me. Non l'autorità, che invece è io tratto i miei figli da subalterni, e lascio che i miei figli mi idealizzino. No, cazzo. Lì veramente state preparando i figli, stiamo preparando i figli a un incontro traumatico con i fallimenti. E capita continuamente poi. E più in là arriverà l'incontro con i fallimenti, più la caduta sarà devastante. Proteggere i figli dalle fragilità genitoriali, in modo eccessivo, significa farli sentire sbagliati nei loro dubbi, nelle loro fragilità e nelle loro incertezze. Perché se mio padre e mia madre erano così perfetti, potenti, straordinari, quando io mi sento fragile, scemo e in dubbio, vuol dire che sono sbagliato. Educativamente questo comporta come conseguenza il fatto di non accettare mai i fallimenti, né i miei né quelli degli altri, che è il modo perfetto per distruggere psicologicamente un figlio. E queste sono le cinque cose su cui volevo ragionare, che ci tenevo a proporvi perché ci ho ragionato tanto in questi ultimi mesi e credo che sia un tema importante. Molto spesso ci sono video, contenuti che ti dicono come educare i figli. Io non mi sento in grado di fare questo. Però da figlio e da persona che ha studiato le cose educative genitoriali, mi sento di dire che ci sono delle cose che possiamo evitare. Ecco, queste cinque secondo me possiamo evitarle e spero che siate d'accordo o meno, da genitori o meno, di aver proposto qualche ragionamento utile. Adesso se siete in live non uscite perché andiamo a ragionare ancora un po' insieme, se siete invece in differita condividete la puntata, abbonatevi al canale, sostenete il nostro canale e lasciate un commento per dirci cosa ne pensate. Grazie mille per l'ascolto, ci rivediamo molto presto e alla prossima.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.